Andiamo in collegamento telefonico con Vittorio Arrigoni, a cui diamo un buongiorno, un ben ritrovato sulle nostre frequenze. Ciao Vittorio.
Ciao a tutti voi.
Vittorio, con te abbiamo avuto modo di sentirti e soprattutto di raccontare quello che è successo tra gennaio e dicembre a Gaza. I tuoi racconti hanno aperto una luce, uno scenario su quella che era la realtà di quello che avveniva, su questa ultima offensiva israeliana nei confronti della popolazione della striscia di Gaza. Oggi ti chiamiamo in particolar modo per dare voce, dare spazio molto volentieri alla pubblicazione di questi racconti che hanno animato l'uscita per la Manifesto Libri di Gaza Resistiamo Umani, un diario di articoli che appunto raccontano quelle giornate. Dentro a questo scenario, a distanza di qualche mese, che cosa di tutti questi racconti, ora messi tutti quanti insieme, di queste narrazioni, poi di vita quotidiana, rimane di più dentro di te ed è il ricordo più forte?
Come ho scritto nella dedica del libro, da ferito a morte, questo libro è per, non per i morti, ma per i feriti dell'orrenda strage che abbiamo subito. Questo libro è un progetto verità, dato che si dice che la verità è la prima vittima di ogni guerra, infatti a Gaza è stato proprio così, se pensiamo che il 27 dicembre i primi obiettivi dell'aviazione israeliana sono stati alcuni reti satellitari locali e che a nessun giornalista internazionale è stato concesso di entrare nella striscia di Gaza durante il massacro. Fortunatamente, se vogliamo dire così, c'eravamo noi attivisti per i diritti umani dell'International Solidarity Movement, una decina di attivisti lungo tutta la striscia, che nonostante i ripetuti inviti dei nostri rispettivi consolati a lasciare l'area, siamo rimasti e ci siamo tramutati in giornalisti, siamo tramutati in giornalisti proprio perché di giornalisti non ce n'erano, i media di massa occidentali riferivano a memoria, a pappagallo, i comunicati diramati dai vertici militari israeliani che parlavano di ipotetiche operazioni chirurgiche verso ipotetiche basi di terrorismo di Hamas, noi che eravamo sotto le bombe, abbiamo potuto constatare che l'unica operazione chirurgica erano quelle dei medici palestinesi che amputavano arti a civili e per lo più a bambini. Un progetto verità proprio affinché si venga a sapere cosa di tragico è avvenuto e una volta venuti a conoscenza ci si mobilita finché una cosa del genere non rimanga più, alla fine non si ripeta più, abbiamo avuto quasi 1500 vittime, secondo tutte le organizzazioni per i diritti umani indipendenti della Croce Rossa Internazionale, il 90% di queste 1500 vittime sono civili e 425 sono bambini.
Tra l'altro, il tuo libro esce quest'oggi proprio mentre le agenzie online battono la notizia del racconto da parte di alcuni soldati israeliani sul fatto che sì, è vero, abbiamo sparato a Gaza, abbiamo ucciso vittime civili. Il ruolo della comunicazione e anche della narrazione quotidiana, la possibilità poi di rompere anche quel silenzio che si è creato intorno a Gaza, credo che sia anche una prospettiva in divenire al di là di questo progetto.
Sicuramente, oltretutto questa è stata una vittoria un po' anche dei media indipendenti, già che nonostante io fossi l'unico italiano qui sulla striscia, sono stato contattato da nessuna televisione, ma soltanto da radio indipendenti come la vostra, giornali come il Manifesto su cui ho scritto o tramite il mio blog. Per una volta tanto i media indipendenti, gli unici rimasti indipendenti, in un'Italia che sicuramente non è sotto regime, ma sicuramente è sotto regime mediatico, per una volta tanto i media indipendenti sono sostituiti a quelli di massa e sono riusciti a coinvolgere diverse persone nel raccontare, nel tramandare la verità di quello che qua accadeva, come ripeto, una strage di massa di civili.
E proprio il ruolo della propaganda di guerra e il coinvolgimento dei civili sono anche alcuni degli aspetti centrali di questo diario, oggi un libro.
Sì, oltre a questo io spero che anche questo libro continui a tenere l'attenzione alta su Gaza perché, come scrive Platone, alla fine solo i morti hanno visto la fine della guerra, qui La battaglia per la sopravvivenza continua, la situazione continua ad essere di emergenza umanitaria, di post-catastrofe innaturale, come la definisco io anche nel libro, innaturale perché terremoti che hanno fatto crollare gli edifici, seppellendo sotto centinaia di civili, non sono stati dati da una forza ineluttabile della natura, ma da una volontà deliberata e cinica di un esercito mosso da un governo di fare una strage di civili. Qui, secondo i dati dell'ONU, abbiamo avuto 21.000 edifici danneggiati e distrutti, 100.000 palestinesi sono attualmente senza tetto e l'assedio si è fatto ancora più efferato di quello precedente al 27 dicembre. Se pensiamo alle economie di sussistenza della Striscia di Gaza, all'agricoltura e alla pesca, i pescatori oggigiorno non possono andare a pescare oltre 3 miglia dalla costa, nonostante le leggi internazionali stabiliscano 20 miglia dalla costa acqua e sovranità palestinese. Se ci provano ad andare oltre queste 3 miglia, sono bersagliate di colpi dalle navi da guerra israeliane. L'ultimo ferito 2 giorni fa, proprio qui a Gaza City, un pescatore. Teoricamente dal 18 gennaio dovrebbe esserci una tregua da queste parti, evidentemente l'esercito israeliano non è stato informato perché abbiamo già registrato 14 morti palestinesi, molti delle quali appunto pescatori o contadini. Se i pescatori non possono pescare, i contadini non possono coltivare le loro legittime terre. In questi giorni con i miei compagni dell'International Solidarity Movement siamo impegnati a ascoltare i contadini sulle loro terre vicine al confine. Successivamente, il giorno dopo, alla fine dei bombardamenti, l'esercito israeliano ha dichiarato 1 chilometro entro la terra palestinese, nei confini israelo-palestinesi, zona militare inaccessibile. Immaginatevi cosa significa 1 chilometro per una striscia di terra come Gaza, che in alcune parti è larga solo 3,5 chilometri. In questo chilometro ci sono palestinesi che vivono, e se non vivono ci sopravvivono, nel senso che devono andare a coltivare le loro terre. Quando lo fanno, siamo stati testimoni e anche vittime, perché l'ultima volta ci hanno sparato contro, camionette dell'esercito israeliano si alliano lungo la barriera di confine e fanno cecchinaggio dei contadini palestinesi. Queste cose mi riferiscono che non passano nei media occidentali, per cui spero che anche tramite questo libro si rivolga ancora più attenzione a ciò di tragico che avviene quotidianamente qui, anche a bombardamenti cessati.
Anche perché ufficialmente, come raccontavi tu adesso, l'operazione Piombo Fuso è conclusa, di fatto però c'è una guerra che continua, una guerra forse a bassa intensità in questo caso, ma che comunque rende la quotidianità invivibile e assolutamente impossibile dare a pensare e immaginare anche a una prospettiva di vita.
Esatto, ultimamente alcune delegazioni di parlamentari e membri della società civile europea sono riusciti a passare tramite Rafa e si sono resi conto la situazione è tragica. I valichi continuano ad essere chiusi o aperti col contagocce sulla volontà israeliana, le derrate alimentari che passano non sono a sufficienza per spalmare una popolazione di 1,5 milioni di abitanti con 100.000 sfollati. Oltre a questo si parla tanto di ricostruzione, ma qua non si è visto passare per il momento nulla per ricostruire, si è semplicemente spostati le macerie dagli angoli delle strade per permettere il passaggio dei veicoli, ma perfino gli ospedali, penso allo Shifa, il principale della striscia, non sono stati ancora riforniti i vetri per sostituirli alle finestre scoppiate durante i bombardamenti. Qua i palestinesi sono molto scoraggiati dal comportamento della comunità internazionale, in specie della comunità europea, che ha deciso di affidare gli aiuti alla malla e non farli arrivare direttamente a Gaza, magari tramite qualche ONG rispettabile o perché no direttamente alle Nazioni Unite, facendo passare per Abu Mazen nella balla, in pratica significa farli passare per Israele, per cui difficilmente vedremo qualcosa come cemento, ferro o vetro da queste parti.
Vittorio, io ti ringrazio intanto per essere stato con noi e anche per aver avuto la voglia di presentare questo libro anche sulle nostre frequenze. Sicuramente avremo modo di risentirci anche radiofonicamente parlando, però mi piacerebbe lasciarci con un'immagine, con anche uno sguardo.
Vorrei importante ricordare che il provente dell'autore, cioè di me medesimo, di questo libro, andranno interamente al Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution, che è un raggruppamento di associazioni palestinesi, che hanno aperto 20 centri lungo tutta la striscia, centri che si occuperanno di riabilitare i bambini seriamente traumatizzati o feriti gravi dall'ultimo massacro, riabilitarli tramite il gioco, un'assistenza psicologica, nella speranza che un giorno possano avere una prospettiva di vita normale, quello che chiedono la maggior parte dei palestinesi.
Magari la speranza è quella che il prossimo diario dei racconti che da te verrà scritto sarà invece magari un diario che possa raccontare un tutt'altro e non la violenza quotidiana a cui il popolo palestinese è purtroppo costretto a sopportare.
Speriamo che la pace scoppi presto, perché di esplosioni mortifere ne abbiamo avute abbastanza da queste parti.
Vittorio, noi ti ringraziamo e intanto ovviamente ti diamo un abbraccio fortissimo.
Un abbraccio a tutti voi, grazie, restiamo umani.